Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è la storia di uno scrittore, quindi sarà molto bravo a raccontarcela lui stesso, ed è insieme una storia che ne contiene altre, in quanto questo scrittore è in grande dimestichezza non solo con le storie umane che racconta, ma anche con la storia, proprio la storia con la S grande. Ho il piacere di ripresentarvi, è stato già nostro ospite nei nostri studi, Luca Desiato.
Buonasera.
Allora, dico qualche titolo per dare in sintesi la carriera di Luca Desiato: Il Marchese del Grillo, Galileo mio padre, La notte dell'angelo su Caravaggio, Minotauro, per lo più dunque romanzi storici, come dicevo. Da dove nasce la passione, l'attrazione di Luca Desiato per la storia? Per la grande storia.
La grande storia è stata un'acquisizione da adulto, perché da ragazzo io ho un'origine, diciamo, romana, ma anche ho una frequentazione di un paese dei Castelli Romani, dove era nata mia madre, e lì avevo cominciato con la piccola storia locale da ragazzo, prendendo appunti su un quadernino e frequentando le vecchine del posto. Nella controra, all'ora di calura d'estate, io andavo in questi vicoletti pieni di ombra a parlare con le vecchine sedute sulle sedie che facevano la calza, e chiedevo l'origine del posto, delle famiglie, le varie vicende.
Quindi la storia proprio attraverso le testimonianze dirette, attraverso i ricordi personali, anche attraverso
la vita vissuta della persona,
le memorie quotidiane, dei piccoli gesti, degli oggetti.
Sì, e come a dire che la storia ha il suo terreno di cultura nella piccola storia, che è quella della gente, gente semplice, gente comune, gente borghese, e quindi da lì c'è la storia che noi sentiamo, viviamo, cerchiamo, e che appunto cercavo. E poi è diventata una scelta, diciamo, programmatica, colta, perché mi ha aperto la curiosità alla grande storia, la storia del passato. Allora, se per il Marchese del Grillo volevo capire, e questa è stata la molla, cosa c'era di vero nella leggenda orale che si raccontava, anche lì le vecchine mi raccontavano gli scherzi del Marchese del Grillo, perché ormai era la leggenda orale regina della memoria collettiva del popolo di Roma, e volevo sapere cosa c'era sotto. Allora volevo fare un affresco della Roma del tempo, quindi del Settecento, e mettendoci in mezzo questo personaggio leggendario. E la ricerca mi ha portato proprio a trovare documenti storici nei diari del Valesio, nell'archivio capitolino, nell'archivio del vicariato, che attestavano la presenza, l'esistenza di questa famiglia nobile e di questi marchesi, di cui non si diceva il nome, ma tutti avevano una caratteristica comune, che era quella da bizzarria, lo scherzo, la beffa.
Quindi
eccetera.
Anche qui, insomma, attraverso proprio testimonianze, ricordi il più possibile vicini alla realtà, alla persona e alle persone, insomma, ai protagonisti diretti.
Sì, sì.
Da poche settimane però di Luca Desiato è in libreria il libro Storie del deserto, appunto Storie, le avventure del giovane eremita Apollonio, edizioni San Paolo. Qui facciamo un salto di secoli rispetto agli ambienti che lei solitamente ci ha fatto rivivere nei suoi romanzi. Andiamo indietro nel tempo, all'origine della cristianità, appunto, al tempo dei padri del deserto. Gli eremiti, gli anacoreti. Apollonio fugge, il protagonista di questo romanzo fugge in quanto perseguitato. Siamo nel pieno, appunto, della persecuzione contro i cristiani, quindi gli ultimi secoli dell'impero di Roma. Sembra una storia antica. In fondo no, perché le persecuzioni le testimoniamo anche oggi.
Esatto. Ma la storia della Chiesa è una storia di diversità e di inciampo e quindi di persecuzione, di oppugnazione da parte di altre forze che la vedono come estranea, come malleabile e non domabile. Questo è un po' una costante. È un po' di tutte le grandi idee questo, e di essere avversate, essere oppugnate, eccetera. E quindi ho cercato di dare un po' questa idea che è moderna, questo del fuggire perché perseguitati, ma non solo fuggire, rintanarsi in un luogo per riprendere le forze, per capire il proprio ruolo, per capire se stessi, cercare se stessi.
L'incontro con il deserto che da sempre ha provocato non soltanto appunto anacoreti, non soltanto persone in cerca di spiritualità, in cerca di Dio, sul cammino verso Dio, ma anche nostri contemporanei affascinati da esperienze più estreme, no? È strano che ci sia questa singolarità, questa coincidenza.
Certo.
Torno un attimo sulle grandi idee avversate. Anche questa sembra essere una costante, un'attrattiva per lei ricorrente. Penso appunto a Galileo, se ne è occupato in Galileo mio padre, anche in Caravaggio, un'altra persona, un altro personaggio controcorrente. È vero, è un fascino su di lei, esercitano un fascino su di lei particolare questi personaggi e
le idee contraddittori. Le idee della controstoria, cioè la storia che possiamo dire come Hegel, adesso non facciamo grandi riferimenti, è tesi, antitesi e sintesi. C'è sempre uno scontro fra tesi e antitesi, cioè l'uomo che propone, gli altri lo avversano, ma l'idea poi si impone. Galileo propone questa grande novità dell'eliocentrismo, sì, è la Terra che gira intorno al Sole. Caravaggio propone e impone un'arte diversa, e molti di questi sono perdenti, ma in realtà poi lungo la storia si riacquista la loro idea, se era feconda.
Insomma, a riprova del fatto che le grandi idee hanno bisogno di grande sforzo, di grande impegno, a volte proprio di lotta, da parte dei protagonisti per imporsi. E torniamo ad Apollonio, protagonista di Storie del deserto, appunto le avventure del giovane eremita Apollonio. Ha bisogno di solitudine e di silenzio. Anche questa sembra una esigenza antica, e invece non tanto. Siamo sempre più numerosi, sono sempre più numerose le persone che oggi, in un mondo saturo di rumori, di voci, di notizie, vanno in cerca proprio di silenzio. Ecco, ho tradito con il siamo un'inclinazione anche individuale. Anche questa, dunque, anche questo è un richiamo all'oggi in diretto.
Sì, si sente questa questa necessità, di avere uno spazio intimo, e anche circondato da uno spazio esterno di quattro mura, di un poco un fazzoletto di verde, di natura. Si sente questo desiderio di contatto con la natura, perché ormai l'uomo è diventato un homo technologicus, possiamo dire un neologismo. E quindi la troppa tecnologia dà fastidio alla naturale esperienza umana, che è quella di vivere anche in simbiosi, in contatto con la natura. Non c'è il desiderio del ritorno nelle foreste, ma c'è il desiderio della pausa. E anche personaggi di oggi importanti, come Padre de Foucault, Fratel Carretto, lo stesso San Francesco, è stato sempre con un'idea di eremitismo itinerante. Difatti, in ogni luogo dove si trovano i monasteri fondati da San Francesco, specie quelli della Valle Santa di Rieti, c'è uno spego, c'è una roccia, c'è una fenditura dove lui andava lì e meditava, si esimeva dalla vita normale, faceva questa pausa, quasi un ritorno alla vita embrionale. Perché? Per l'uomo, e l'uomo è come un eroe che ha bisogno di toccare terra per riprendere le forze, per infrancarsi. E quindi Apollonio è un giovane, un ragazzo moderno che fugge nel deserto dalla persecuzione, ma vuole riacquistare se stesso, vuole conoscere se stesso, ma lo conosce nel silenzio, nella meditazione, nell'incontro con i vari eremiti di caverna in caverna itinerante, e vuole conoscere se stesso, ma proiettandosi però con un alter ego, se possiamo dirlo tra virgolette, che questo assoluto, questo qualcosa, questo faro, questo sole che splende sul deserto, che è Dio, insomma.
Sono a colloquio con Luca Desiato, ci sta raccontando la sua storia di scrittore. Lo spunto è l'uscita recente in libreria di Storie del deserto, le avventure del giovane eremita Apollonio, edizioni San Paolo. Mi descrive, Luca, l'ambiente sonoro nel quale lavora?
In una stanzetta molto piccolina, piena di libri, di quadri, di oggettistica, perché poi quello che colleziono io non è terribile, cioè è talmente favoloso, a modo di dire, perché ogni oggetto mi dice una cosa, che al finale ho dovuto traslocare dalle varie stanze di casa, se no mia moglie... Le esigenze della vita normale non sono quelle di una camera delle meraviglie, che sarebbe il mio studiolo. E poi c'è il computer. Poi
dove... Ma io chiedevo l'ambiente sonoro.
L'ambiente sonoro. È più possibile che non ci sia, che non ci siano musiche, che non ci siano radio accese, televisioni.
Sì, però questo è un po' inevitabile, no? Perché l'inquinamento sonoro delle nostre case, delle nostre città, insomma, lo conosciamo. Quindi le chiedo un piccolo sforzo di memoria per raccontarci l'ambiente sonoro, quello che, nonostante tutti appunto i suoi sforzi di isolamento, di concentrazione, ecco, che cos'è che le arriva mentre scrive al computer le sue storie?
Il computer è l'ultima tappa, perché il resto sono ancora fedele a punti,
carta
schede,
e penna.
Carta e penna, vabbè, foglietti.
Allora, tutto... qual è l'ambiente sonoro?
L'ambiente sonoro ce n'è uno, adesso non sto a dire troppe cose personali, cioè io ho una casa in montagna, collina, nel Reatino, dove è appunto la Valle Santa dei conventi francescani, di pietra, è stata restaurata, e vado quando lì mi isolo, e l'ambiente sonoro è la vecchina che passa, che va a dare da mangiare le galline e saluta, e gli uccelli che vengono dalla montagna e fanno un macello di cinguettii, e i gatti, insomma, questo ambiente naturale è come una bolla, non ci si può vivere lì, difatti uno tre giorni poi dopo viene la voglia di tornare in città. Però ecco, l'ambiente sonoro è la natura, questa piccola natura che entra in casa, importante.
La descrizione del deserto che fa in Storie del deserto è in certi punti davvero cinematografica, davvero suggestiva. Si segue il protagonista in questi nascondigli, in queste grotte, queste cavità, usa a volte espressioni imbuti, metafore come imbuti, conchiglie. Ci sono tante salite, le meteore, no? Queste grandi... concrezioni rocciose appunto del deserto, ma ci sono anche parecchie discese. Ecco, vorrei leggere a beneficio dei nostri amici in ascolto un paio di passaggi in cui viene descritto questo deserto prevalentemente silenzioso, ma non necessariamente silenzioso, che è lo sfondo di queste sue storie del deserto. Dimorando nel deserto, con pazienza, si può infine conoscere la parte sconosciuta di noi. Allora possiamo diventare parte del nostro tutto. Le tentazioni sono solo polvere, un niente. Siamo noi il ragno, ma anche la tela. E ognuno si inventa il nemico che alla fine è capace di dominare. Un luogo metaforico, il deserto.
Certo, certo.
Un luogo che è il teatro della nostra vita interiore, una scusa,
certo,
allora.
Certo, certo. Ma io vorrei dire anche questo per i lettori, che non è solo un libro che può, di tregua, di quiete, di meditazioni solitarie, perché c'è tutta una dialettica tra solitudine e incontro, nel senso che
è vero, perché questo deserto è molto popolato.
È popolato.
Apollonio non fa che incontrare eremiti, maestri, potenziali maestri.
Ecco, a volte sono bizzarri, a volte sono folli, a volte sono talmente ieratici che sono fuori di fuori dalla sua
portata. È una galleria di personaggi, insomma, se uno vuole incontrare gente non fa che andare nel
sì,
deserto.
Sì, c'è questa convivenza, insomma, ecco. Questa convivenza. E poi ci sono gli animali parlanti.
Cioè, e quindi il satiro che accompagna, questa strana figura che accompagna Apollonio. Apollonio fin dall'inizio sembra una specie di grillo parlante,
sì,
uno strano,
sì, ecco. L'arte ego.
Ecco, quindi è un
è un deserto popolato.
Che indizio è questo? Appunto, che è impossibile fare il vuoto intorno o che è inutile, che non è neanche raccomandabile. Qual è la lezione che vuole, il suggerimento che vuole darci Luca Desiato?
Ma il deserto può essere anche una stanza dove uno si siede lì e
quella
medita.
Quella sua stanza con
sì,
i suoni
sì e no,
della natura.
È una stanza e quindi l'interiorità si raggiunge, è una camera
non
personale.
Non c'è bisogno insomma di andare ad arrostirsi nelle sabbie.
Ecco. Ma lì è anche una, diciamo, un'occasione, un escamotage, una cornice, un'ambientazione, cinematografica se vogliamo dire, che allarga quello che c'è dentro, lo proietta fuori. Quindi non si può. È un libro, un piccolo romanzo di formazione, di narrativa, tra l'altro.
Sì.
Se no, uno avrebbe fatto soltanto delle meditazioni pagina per pagina. Mentre è importante che c'è il reditus e l'exitus, cioè l'entrata in se stesso e l'uscita verso gli altri, verso le cose, gli animali, gli altri anacoreti.
Ecco, è interessante che questa uscita, questo viaggio venga percorso, diciamo, per un'occasione che è un'occasione di fuga, un'occasione. Apollonio non sceglie l'isolamento, non
Beh,
sceglie.
È l'occasione giusta.
È una contingenza che lo porta a incontrare se stesso in questo deserto, e quindi forse è esemplare questa storia di come possono avvenire per tutti noi, no? Le scelte e gli incontri decisivi, quando presi da tutt'altro, da tutt'altre necessità.
Certo, ma l'esperienza del deserto, della solitudine, si fa per poi ritornare con gli altri. Quindi è quasi una propedeutica, è quasi disintossicazione dal vivere fatuo e diciamo dal vivere superficiale. E allora questo rientro in se stessi riempie, arricchisce e poi si ritorna fuori. È quasi una onda di mare che va verso la riva, poi si ritira. È un po' la psiche umana questa, è un po' l'uomo d'oggi che ha bisogno di questa dialettica fra entrare in sé e uscire da sé. E purtroppo molti sono sfiduciati, diciamo taroccati, come dicono a Roma, o sfasati, perché non vivono più dentro di sé, ma vivono solo fuori di sé, pensando che la vita è tutta esterna. No, la vita è interno ed esterno. Lo stesso San Francesco, che viene tanto citato, eccetera, una caratteristica di San Francesco è proprio questo, un rientro in se stesso, nella solitudine, per parlare anche con il divino, per cercare il divino, e poi una uscita da quello speco, da quella spaccatura della roccia, per stare con i fratelli, per compiere delle cose.
Uscire per rientrare, certo. Assentarsi per tornare, isolarsi per incontrare. Ne incontra tanti di maestri attraverso questa sua peregrinazione nel deserto Apollonio. Io vorrei sapere qualcosa degli incontri decisivi dei maestri, se vogliamo, di Luca Desiato.
Ce ne sono stati pochi, anche perché io ho sempre fatto un po' una vita solitaria a livello intellettuale. Non mi piaceva
un altro deserto.
Sì, rientrare in me stesso per riempirmi di ricchezza, di approfondimento, di realtà, di idee, e poi all'esterno. Certamente ho avuto il mio giro nel gruppo. Ahimè, molti sono morti, molti amici scrittori sono morti. Ma in genere non ho frequentato congreghe, gruppi, salotti.
Infatti non è nelle congreghe, nei gruppi che si incontrano i maestri.
No, si incontra la dialettica.
Nei deserti si incontra.
No, si incontra la dialettica, però. Tutte le volte che mi sono avvicinato ho trovato una diversità molto superficiale, una diversità parolaia, insomma sono rimasto scottato. Tutte le volte era meglio che avessi dei colloqui con alcuni amici fidati, intimi, anche necessariamente non scrittori. Mi davano di più, perché c'era più dialettica, c'era più sincerità, c'era il do ut des, nel senso io scambio. In questi salotti c'era soltanto dei protagonisti, spesso delle chiacchiere, e allora a me non mi interessavano, una perdita di tempo. E poi da giovane avrei dovuto fare il portaborse. Io ho sempre avuto una grandissima stima del mio tempo e delle mie forze, non sarò mai il portaborse di nessuno, mi sono detto.
Maestri, torno a chiedere, maestri, mi racconti un suo maestro? Anche incontrato per caso, maestri, anche una di quelle vecchine.
Forse le vecchine, sì. In Argentina una...
Sì, perché Luca Desiato ha vissuto a lungo in Argentina.
Sono studiato, ho approfondito anche quella cultura lì. In Argentina, in una Villa Miseria...
Prego?
In una Villa Miseria, si chiama un quartiere, una favela praticamente, sì. C'era un gruppo di suorine, di monache, che facevano apostolato, che insomma aiutavano i bambini, ecco, e anche a me mi hanno messo a fare i bambini, io raccontavo delle favole, inventavo delle favole che erano molto gettonate. E questa monaca, Suor Milagros, che era veramente un monumento di se stessa, in senso positivo, era fuggita con una nave sotto, durante la guerra civile spagnola, una nave di suore che si erano imbarcate per Latin America, erano fuggite dai loro conventi perché c'era questa persecuzione in atto, eccetera. E lei si era rifatta la vita religiosa giù, era una leader. E ecco, questo personaggio che rideva, però faceva delle cose serie di aiuto ai bambini, organizzava delle cose fattibili.
Riusciva a costruire nel gioco, sì, riusciva a essere testimone nella leggerezza.
Poi la sua caratteristica era di citare il Vangelo come se fosse, non dico pane quotidiano, come se fosse una storia, un incantamento, qualcosa forse extra religioso, come una pratica di quotidiana, di certezza e pure di sensibilità. È una cosa normale, come se avesse citato una ricetta per fare certe pietanze.
Ecco, era come incarnato, un'abitudine proprio quotidiana.
Era incarnato, ma gioioso, ecco. È stata una maestra in questo senso. Non tanto intellettuale, perché ho detto, ma se intellettuale, sì, c'è stato un incontro a volte, incontri con lo scrittore Silone, che era anziano, di lui ricordo una bella frase, io chiesi come c'è un segreto per scrivere una volta, e disse: bisogna essere se stessi, va bene, questo serve a tutti gli uomini, ma per scrivere bisogna cercare sempre una verità, una piccola verità, una piccola e una grande verità, bisogna cercare una verità nella scrittura. E questa è una cosa, secondo me, sembra ovvia, ma non lo è. Cercare una verità in quello che si fa, in questo caso nella scrittura.
Grazie a Luca Desiato per aver raccontato in trasparenza così qualche spunto dalla sua storia professionale e anche umana attraverso il resoconto di Storie del Deserto. Allora finalmente è giunto in chiaro, dopo aver vissuto tanti anni in codice misterioso dentro di lei, la storia di un viaggio alla ricerca di se stessi ma anche soprattutto di Dio. Le avventure del giovane eremita Apollonio è il sottotitolo in libreria per Edizioni San Paolo. E grazie a Massimo Guerrini per l'assistenza tecnica. Buon lavoro, Luca.
Grazie,
alla prossima occasione. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.